io ho la senza speranza che dovremo fare qualche seminario di approfondimento successivo a questo incontro mito. E ti do merito di averci di nuovo messo. No, mi spiego per quale ragione. Io ho partecipato insieme a voi a quella fase dove ci siamo impegnati, perché il testo originale che era stato presentato dal governo avesse qualche modifica. Sono convinto anch'io, come diceva Francesco Menditto, che abbiamo limitato i danni e ottenuto qualche risultato, ma non so se ci dovremo impegnare su una riforma della riforma, ma so che dovremo rovesciare quanto abbiamo ricevuto dopo che il decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quanto oggi abbiamo di fronte. Perché penso che dentro a quell'articolato ci siano seri pericoli che vanno rapidamente rimossi e soprattutto moltissime lacune. Perché, vedete, i primi 10 articoli della prima parte di quella proposta governativa sono stati stracciati non tanto perché a un certo punto c'è stata una convenzione di merito, ma perché a fronte dei limiti della legge delega, la 136, qualcuno ha pensato che c'era un rischio presentando quel decreto con i contenuti dei 10 articoli, e cioè quello dell'incompatibilità. Quindi la discussione non si è consumata, non c'è stato un ritiro perché c'è stata una convenzione di merito, e quindi il merito noi dobbiamo ancora approfondire. Allora, questo che cosa mi fa dire? Che non poteva in assoluto essere un codice antimafia, anche per questa ragione, perché era figlio di una legge delega che aveva i suoi limiti. Allora, io penso che dobbiamo recuperare una visione organica dei legislatori intorno a questa materia, e mi spiego. Ieri ho partecipato a Caserta alla presentazione dei risultati del lavoro fatto sul Ponte Sicurezza, alla presenza del neo ministro Cancelliere, e mi ha colpito la presentazione a un certo punto dell'evoluzione che c'è stata nel corso degli anni della mappatura geografica dei beni sequestrati e confiscati, e da un pezzettino territoriale di collocamento di questi beni soprattutto al meridione, soprattutto in Sicilia, via via questa evoluzione ha dato forma al paese, perché i beni sono a Milano, sono in Toscana, sono, io vengo da una regione dove credo ci sia il bene più consistente da un punto di vista territoriale confiscato, quello di Monteroli d'Aria, a Sovignano, 700 ettari con 12 casolari, una villa patronale e via via. Quindi voglio dire, il fenomeno è questo, e a mio modo di vedere quel codice prima di tutto ha un difetto fondamentale, ma anche di una visione organica, sia da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista delle connessioni che ci sono fra i vari aspetti del tema legalità. Nella rivista che avete trovato in questa occasione, mi sembra Morosini a un certo punto prende a riferimento la frase bellissima di Davigo: i pidocchi crescono dove c'è lo sporco, e lo sporco è la corruzione. Se pensiamo che proprio a fronte dei problemi immensi che l'Italia ha oggi, 350 miliardi di euro l'anno sono la somma dei costi che paghiamo mettendo insieme evasione fiscale, corruzione, utili degli affari della mafia e via discorrendo, Io penso che questo sia un nodo strutturale che, se non rimosso, non dà una prospettiva di futuro al Paese. Allora, noi nell'esperienza di agosto, io penso abbiamo fatto per la prima volta una cosa molto importante, perché abbiamo esercitato operatori di giustizia e coloro che nella dimensione sociale sono impegnati, una azione comune. Se la Commissione all'unanimità ha accolto in gran parte quelle proposte che erano inserite nell'appello che abbiamo fatto, Vito, è perché ci siamo presentati unitariamente, ognuno con il proprio mestiere, naturalmente. Io faccio quello che mi compete e insieme abbiamo confezionato un'idea e delle proposte. Io penso, e voglio riprendere la conclusione di Francesco Mendito, adesso dobbiamo porci il problema di come continuare questa opera. Ecco perché ho la sensazione e la speranza che ci siano davanti a noi momenti di approfondimento per arrivare a formulare di nuovo una serie di contenuti che diano corpo e sostanza a quella formazione che abbiamo fatto, prodotto e ha impedito, diciamo, danni davvero ancora più consistenti. Sul merito voglio soltanto sottolineare due aspetti e finisco. Soprattutto sulla vicenda del bene confiscato. Perché la cosa che mi preme soprattutto sottolineare è che noto uno scarto fra la norma, che è molto importante, e gli strumenti che non ci sono e che non consentano a quella norma di essere efficace. Perché quando siamo di fronte ad un patrimonio come questo, e quando questo patrimonio, dopo il sequestro, durante il sequestro, subisce la confisca, se davvero avessimo l'intenzione di collocarlo nella dimensione di un'economia legale, avremmo anche bisogno di avere una dotazione di strumenti che consentano a quell'azienda, a quel bene, di provare a misurarsi con un mercato nuovo, di sostenere le difficoltà che il sequestro determina anche dal punto di vista della condizione di lavoro, la cassa integrazione, gli strumenti di sostegno al reddito, altrimenti noi rischiamo che un pezzo di lavoro che esisteva non c'è più da un giorno a un altro e non c'è nemmeno un sostegno al reddito, e quindi la logica che era meglio prima, quando il bene era illegale, perché almeno c'era lavoro e reddito, anche se a nero, anche se in quelle condizioni, adesso non c'è più il sostegno al reddito nel lavoro. Qui c'è una carenza di strumentazione, così come c'è una carenza di ruolo per quanto riguarda l'Agenzia Nazionale. E ritorno al bisogno di avere una visione organica di questo problema e di questa problematica. Se non introduciamo questo, in realtà l'intuizione importante della legge creatore dell'utilizzo dei beni rischia il fallimento. Non possiamo andare avanti, lo dico da questo mio punto di vista e dalla mia esperienza, con le cene di legalità, con la rete di solidarietà che si fa carico attraverso questo meccanismo dell'ACI, di Libera, della CGN, di quant'altro, di aiutare le cooperative che operano su beni confiscati perché hanno bisogno di una metifreddia o di uno strumento di lavoro, perché non c'è uno strumento dello Stato che si incarica in maniera organica di mettere a disposizione questa strumentazione per vincere questa scommessa. E questa è una lacuna fortissima nel decreto e nella legge che dobbiamo assolutamente recuperare. L'ultima cosa, e termino, perché con Francesco abbiamo realizzato assieme, subito dopo l'approvazione del decreto legge, un seminario di approfondimento, colui è stato abilissimo a sintetizzare gli aspetti più significativi delle cose che dobbiamo fare, e è il suo mestiere, non è il mio, quindi mi rimetto a quella rappresentazione. Termino con questa cosa. Proprio qualche giorno fa, per la prima volta, la CGL si è costituita parte civile in un processo di mafia. È accaduto nel cosiddetto processo Santa Tecla, il cui procedimento avrà luogo presso il Tribunale di Rossano. Lì il comune è stato commissariato, sciolto a fronte di un'indagine sulla 'Ndrangheta, e la costituzione di parte civile è avvenuta proprio perché abbiamo giudicato che il danno riguardava, essendo una collusione fra imprese mafiose e istituzioni, determinando sostanzialmente un monopolio, un danno sociale ed economico alla struttura produttiva di quella zona, di quell'area, imprese e lavoratori. Ci stiamo ancora interrogando, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, è la prima volta che accade, è la prima volta che un tribunale accoglie una richiesta di questa natura. Io penso che dovremo riflettere insieme su questo, sul significato che ha. Noi chiaramente per primi ne sentiamo la necessità, anche in relazione agli altri interessi che qui ho ascoltato, il rappresentante della Confindustria ad esempio, però devo anche sottolineare con un po' di amarezza che noi abbiamo chiesto agli altri rappresentanti di fare altrettanto, ma non abbiamo avuto grande successo. Io penso che dobbiamo riflettere su questo, perché se vogliamo mettere insieme il protagonismo della società civile e gli addetti ai lavori, diciamo così, che credo sia il vero valore aggiunto della lotta alla mafia, io penso che dobbiamo riflettere appunto su come ognuno di noi fa la sua parte e contribuisce complessivamente a stare dentro ad una lotta che riguarda purtroppo un problema endemico e così radicato come quello della malavita organizzata e del crimine che è rappresentato nel nostro paese.